Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì, nell'aria c'è Attica Blues. Oggi faremo un salto nel passato, andremo a esplorare la Prestige Records. Quindi un tuffo negli anni 50.
Esattamente, negli anni 50 e 60, quando appunto questa casa discografica, fondata nel 1949 da Robert Bob Weinstock, e la faceva da padrona anche con la sua consorella, la sua rivale, la Blue Note Records, con cui divideva anche molti musicisti e anche spesso lo studio di registrazione, che era quello ovviamente di Rudy Van Gelder.
È sempre lui. Tra l'altro entrambe etichette indipendenti, quindi.
Etichette indipendenti in cui il business, i soldi, insomma le difficoltà economiche la fanno da padrona anche nelle scelte artistiche, ma comunque un'etichetta importante che ha lanciato anche artisti come Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk e tanti altri giganti del jazz, che con la Prestige poi hanno spiccato il volo verso altre case discografiche ben più importanti. Iniziamo con una seduta di registrazione davvero storica. Siamo nel 26 ottobre del 1956 e si richiuse in saletta il quintetto capitanato da Miles Davis, che farà uscire ben 4 dischi da questa seduta di registrazione. Perché? Perché voleva interrompere proprio il legame con la Prestige, e così uscirono Cooking, Relaxing, Working e Steaming, 4 dischi meravigliosi. E noi ci ascoltiamo proprio l'ultima seduta di registrazione da cui poi è tratto questo disco, Steaming. Questo è uno standard, When I Fall in Love. come detto, questa sarà l'ultima registrazione per la Prestige di Miles Davis, che però qui è già capitano del suo quintetto che si porterà alla Columbia Records. Quintetto completato da John Coltrane al sassofono tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers a contrabbasso e Phil Joe Jones alla batteria.
Quattro dischi in un'unica seduta di registrazione sono veramente tanti, ma c'aveva il contratto in scadenza, quindi
sì, lui doveva ancora fare questi quattro dischi prima di poter passare alla Columbia, Columbia che lo notò al Festival di Newport del 1955, dove Miles realizzò una splendida versione di Round Midnight di Thelonious Monk, anche lui passato per la Prestige Record.
Columbia molto più danarosa,
beh,
sicuramente
direi
della
di sì,
Prestige.
Direi di sì, Miles Davis da lì diventerà una vera star e guadagnerà molto molto bene con la Columbia Records. Però Miles, che parlò sempre bene del produttore Robert Weinstock, a differenza di altri colleghi che non si trovarono un granché bene, come Jackie McLean, e quindi ha realizzato i bellissimi dischi degli anni, fino alla metà degli anni 50, e noi ci ascoltiamo appunto un album dell'anno prima, siamo il 5 agosto 1955, c'è l'incontro fra Miles Davis e il vibrafonista Mill Jackson, poi insieme realizzeranno quel Bucks Groove di cui abbiamo tanto parlato qualche anno più tardi. E allora ci ascoltiamo Changes a firma del pianista di questo disco, Ray Bryant. Thank you. faceva parte di questo quintetto John Coltrane. John Coltrane che in questi anni anche spiccava il volo come solista. E allora ci ascoltiamo il secondo disco uscito per la Prestige. La Prestige sarà la prima casa discografica che pubblicherà un CD a nome di John Coltrane. E qui accompagnato ancora da Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Arthur Taylor alla batteria. Il disco è stato registrato il 7 febbraio del 1958. Si intitolava Soul Train. E noi ci ascoltiamo la traccia numero 4, Team for Ernie.
La Prestige rispetto alla Blue Note andava un po' più a risparmio.
Decisamente, come diceva proprio il fondatore Robert Weinstock, la differenza fra la Blue Note e la Prestige erano le prove pagate proprio dalla Blue Note. Infatti la Blue Note pagava anche i giorni in cui, i precedenti all'incisione del disco, in cui i musicisti andavano a provare, e invece la Prestige non se lo poteva permettere tutto ciò.
Ma non solo questo.
Non solo questo, ma c'è anche il fatto che avendo il tempo per fare le prove, ovviamente i musicisti sceglievano degli standard jazz, ma anche perché la Prestige manteneva i diritti di tutto il materiale che pubblicava, e quindi molti musicisti si tenevano i brani originali per sé, proprio per non perdere le royalty che invece si prendeva Robert Weinstock. Così si hanno anche delle registrazioni più fresche, più immediate, e non solo, non ci si hanno anche molte versioni alternate, cioè quei take, in quanto il produttore era solito reincidere sui take, sui nastri dove c'erano dei take interrotti, e quindi alla fine si aveva solo un take che era quello buono per il brano che poi alla fine veniva pubblicato. Sono tante poi le caratteristiche che un po' accomunano questi dischi usciti per la Prestige. Pensate che in un anno ne realizzò ben 75, tutti registrati negli studi di Rudy Van Gelder. E anche, per esempio, un'altra caratteristica che accomunava questi dischi era consistevano i dischi normalmente in 5 tracce, 3 sul lato A e 2 sul lato B, con una durata inferiore ai 40 minuti. poi spesso invece il lato B conteneva un lungo blues formato anche da 10 o 15 minuti.
Sempre nell'ottica del risparmio, ovviamente.
Esattamente, infatti Weinstein poi ammise che cose di questo tipo si facevano proprio per riempire i dischi, per cui altrimenti sarebbe mancato il materiale. Allora andiamo avanti con Coltrane, siamo sempre nel 1958, era un periodo molto molto prolifico e poi, come abbiamo detto, le sedute di registrazione duravano veramente poco. E ovviamente questo è uno standard, Gosport Express. Ma ciò che comunque accomunava la Prestige e la Blue Note era la passione dei loro fondatori, così come Alfred Lion e Francis Wolff con la Blue Note. Anche Robert Woestek iniziò ad appassionarsi di jazz proprio per passione. E così, fin da ragazzo, con l'aiuto del padre Sol, iniziò a vendere per posta dischi che promuoveva tramite annunci sulla rivista Record Changer. E così la sua attività fu presto abbastanza fiorente da consentirgli di affittare uno spazio nel negozio Jazz Record Center sulla 47esima. E così divenne un assiduo frequentatore del Royal Roast e degli altri club della 52esima strada, siamo negli anni del bebop, e divenne appunto amico così dei vari musicisti che lo portarono nel 1949 a fondare una casa discografica, la New Jazz Records, che poi in poco tempo sarebbe diventata la Prestige. We'll be right back. la tendenza comunque di registrare appunto queste sedute di registrazioni molto molto veloci fece sì che pochi artisti raggiunsero l'eccellenza nel corso del loro contratto con la Prestige. Forse l'unico è Sonny Rollins, che con la Prestige realizzerà pure quel suo capolavoro che è Saxophone Colossus. Ma comunque il talento di Weinstock aveva naso per cercare musicisti importanti, come in questo caso con protagonista il contrabbassista Ron Carter, qui accompagnato da Eric Dolphy al clarinetto basso, al sassofono contralto e al flauto, Mal Waldron al pianoforte, George Duver al contrabbasso e Charlie Persip alla batteria. Questo è Softly As In A Morning Sunrise. We'll be right back.
Come avrete notato, stiamo suonando due brani per ogni autore, quindi anche per Ron Carter. Da questo stesso CD Where ci sentiamo Yes Indeed.
questo disco è stato registrato il 20 giugno del 1961, ma già a partire dal 1958 la Prestige iniziò a diversificarsi e Weinstock si affidò ad altri produttori e affidò anche al supervisore Bob Porter buona parte della direzione artistica. E così nacquero negli anni successivi anche le etichette Swingville e Moodsville e la rinata New Jazz, più tardi seguita dalla Bluesville. Tutte sotto etichette facenti parte della Prestige Records. Bob Weinstock, che fu spesso criticato per il suo modo di fare affari e la Prestige fu spesso chiamata la label dei drogati, data la diffusione della droga tra i jazzisti negli anni 50 e 60. Adesso passiamo a un disco di Eric Dolphy, che qui suonava appunto nel disco di Ron Carter, invece qui Ron Carter suonerà in un disco a firma di Eric Dolphy, completato alla tromba da Booker Little, da Jackie Byard al piano, Ron Carter appunto al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Siamo nel 21 dicembre del 1960 e questa è la traccia che dà il titolo anche all'album Far Cry.
ancora Eric Dolphy.
Qui è un live al Five Spot Café di New York City, registrato il 16 luglio del 1961, ed era un club dove l'avanguardia la faceva da padrona, un club dove di casa era un certo Thelonious Monk.
Thank you.
allora noi con questo brano di Eric Dolphy vi salutiamo, vi rimandiamo a giovedì prossimo.
Un brano lungo, eh?
Un brano lungo, 19 minuti, ve lo faremo ascoltare tutto. Giovedì prossimo e continueremo questo viaggio nella Prestige Records, visto che i CD avanzati sono tanti ancora.
Sono tanti e tantissimi gli artisti anche. Noi abbiamo deciso appunto di proporre due brani per ogni artista e quindi ovviamente sono tanti, tanti e tanto il materiale prodotto, diciamo dal 1950 poi al 1974, al 71, quando la Prestige è messa in difficoltà dal dominio del rock sul mercato discografico e quindi fu ceduta alla Fantasy Records. E poi negli anni successivi le pubblicazioni a marchio Prestige decrebbero e l'etichetta è oggi utilizzata solo per riedizioni. Ma per fortuna c'è anche la musica dal vivo e stasera c'è una grande artista, Madeleine Peyrot, e domani anche il sassofono di Charles Lloyd.
Ricordo che trovate il podcast di questa come delle altre puntate di Attica Blues sul magnifico sito della radio www.ondarossa.info. Basta andare a palinsesto il giovedì pomeriggio, trovate Attica Blues che è cliccabile, si apre la nostra pagina con tutti quanti i podcast delle varie trasmissioni accompagnate da una breve descrizione della trasmissione, la scaletta, il podcast ovviamente, una foto.
Ovviamente anche Attica Blues la trovate sui social, la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove troverete più di 60 ore di playlist di musica nera. Noi vi salutiamo con quest'ultimo brano, ovviamente uno standard, Like Someone in Love, Eric Dolphy al clarinetto basso, Booker Little alla tromba, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabbasso, Ed Blackwell alla batteria.